Allora, dopo aver delineato, no, i tre livelli in cui ho cercato di declinare, no, questo mistero dell'alleanza di Dio con noi, adesso considero più dal nostro punto di vista qual è il cammino che ci può permettere di sperimentare questo. Come a dire, la frase proprio d'inizio che può costituire il motivo di fondo che ci seguirà in queste piccole riflessioni è, cioè, il mistero dell'alleanza, tra l'altro riguarda sia il mistero della fede che il mistero della vita, non può essere vissuto se non nella speranza. Non è un fatto compiuto che uno dice lo sperimento ce l'ho e sono a posto. Non è mai vissuto così, è sempre vissuto nella speranza. Cioè la speranza è la molla che ti dà l'idea dell'esperienza, dell'esperienza che è, in fieri, che continuamente si svolge, continuamente avanza. E penso il riferimento più preciso è quello che possiamo trovare nella lettera, nella prima lettera di Paolo a Timoteo, diciamo al capitolo 4, versetto 10, là dove dice: noi ci affatichiamo e combattiamo, sempre nella fede, per la fede, noi ci affatichiamo e combattiamo perché abbiamo posto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, ma soprattutto di quelli che credono. Soprattutto di quelli che credono è come se alludesse al fatto di sperimentare. Dio è Salvatore di tutti, ma solo coloro che credono lo sperimentano, diciamo così, nella loro umanità, no? Ora, mi sono ricordato che c'è una famosa immagine che usa Dante per la Madonna nel Paradiso. Avrete letto voi la Divina Commedia, ecco, bravo. Avrete letto la Divina Commedia, no? Al canto 33 del Paradiso dà questa definizione della Vergine, no? Qui parlano i beati. Qui sei a noi meridiana face di caritate, e giuso intra i mortali sei di speranza fontana vivace. È il verso di Dante. Dicono che siete tutte nell'età, credo, no, forse tu no, dopo i 40. Il Paradiso si deve leggere dopo i 40 anni, prima non si capisce niente.
Aspettate ancora un po'.
Quindi c'è qualcuno, ma mi sembra pochi che devono aspettare.
Io posso entrare benissimo.
Dopo i 40 si può leggere il Paradiso. Allora, quella speranza si fa fontana vivace, come è riferito da Dante alla Vergine, quando il cuore comincia a scoprire quello che io chiamo il mistero della benevolenza. Praticamente la questione è questa: al di là di quello che noi facciamo, nel bene e nel male comunque, no? Importante per il cuore è il clima nel quale tutto si fa, tutto si compie. È sempre la grande questione del clima in cui si vive la vita, si vivono le relazioni, il clima in cui si devono verificare i propositi e i desideri e in cui assolvere gli impegni. Se no, non si cresce sani. Vi faccio un esempio, come di solito, un esempio cretino, ma io scelgo di fare un'opera di penitenza, che è una cosa buona, quindi è una cosa giusta, adatta per me. Ma se questa opera di penitenza non è fatta nel clima che corrisponde a questo mistero di benevolenza, praticamente io più mi impegno, più alimento una sprezza. La sprezza la farò pagare a me, ma soprattutto agli altri, E questo non permette di scoprire e di gustare l'alleanza di Dio con me. Praticamente noi accentuiamo le cose da parte nostra come se tutto dipendesse da noi per. Ma quando il cuore fa così si stanca, questa stanchezza si traduce in fatica, la fatica in asprezza, l'asprezza alla fine sarà in violenza, cioè in ingiustizia. Non si può, come dire, o si ritorna all'inizio del movimento, ma a metà del movimento non si può. Noi in qualsiasi punto del movimento ci troviamo, possiamo fare un salto da capo, sempre. Ma se credete di star fermi lì, non so, tipo, voi siete aspri e di potervi controllare nell'asprezza, voi continuerete ad aumentare nell'asprezza. Per molto tempo questa asprezza non la farete pagare, ma quando comincerete a farla pagare, si salvi chi può. Perché poi si diventa, diciamo, come terribili, no? Questa questione credo che normalmente nel cammino spirituale non è adeguatamente messo in rilievo. Ma la questione del clima in cui il cuore agisce è prioritaria. Perché in realtà, per esempio, se pensate all'annuncio di Gesù, Gesù non dà nessun comandamento nuovo, anche se dice vi do il comandamento della carità come nuovo, ma non è una cosa nuova di per sé. È nuova la modalità con cui lui lo presenta. E anche quando parla di Dio, è nuovo la modalità con cui fa scoprire. Ma non dice cose nuove. Cose nuove nel senso che non erano state dette prima. E tutto il Vangelo è così. Eppure, una volta che vi aprite all'annuncio del Vangelo, tutto sa di nuovo. È il vino nuovo. Allora c'è un salmo che fa vedere bene quello che corrisponde al nostro desiderio, dove noi possiamo vedere che se sperimentiamo quello, allora il cuore lavora, diciamo, in modo spazioso, no? In modo largo, in modo sano, cioè corrispondente alle energie che ha. E il salmo è il salmo 5. Ai versetti 12 e 13, no? Dice: gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. Tu li proteggi e in te si allieteranno quanti amano il tuo nome. Signore, tu benedici il giusto, come scudo lo copre la tua benevolenza. Se noi di colpo immaginiamo di aver capito questa espressione, posso grattare un po'? Allora, un primo gancio. Quando dice benedici il giusto, cosa avete pensato? State sincere. Buono, chi non fa peccato, no? Chi segue, non è così? Questo non permetterà di capire niente del... Esultino senza fine. Non vi è venuto in mente ciao? Perdonate, ma credo che ci capiamo, no? Allora, noi immaginiamo questo proiettato sempre secondo la sapienza della carne. Accettato questo, voi non capite più niente. Cioè, sembra che noi capiamo quello che leggiamo, ma attaccato, no? Se voi state attenti, no? Cioè, certi termini, certe espressioni, certe immagini, voi le applicate, nel senso che le sentite così, le sentiamo così, dal punto di vista della sapienza del mondo, e questo ci impedisce totalmente di... Tanto che poi noi accuseremo Dio che ci promette una cosa e non ce la dà. Perché poi alla fine questo è il risultato. E andiamo sempre a finire lì, Lo ridico ancora. Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. Tu li proteggi entessi al dieteranno, quanti amano il tuo nome. Signore, tu benedici il giusto, come scudo lo copre la tua benevolenza. Quando la Vergine pronunciava queste parole, il Salmo 5 lo conosceva a memoria, non lasciava trasparire quello che lasciamo trasparire noi, ma fondamentalmente è dell'ordine di questi piccoli che dicono: ma se al Signore piace così, potrà realizzarlo. E noi non avanziamo nessuna pretesa di nessun genere, neanche una specie di precomprensione, cioè lasciamo spazio al dono di Dio per noi. Quando noi facciamo così nella nostra preghiera? Quasi mai, ma quasi sono generoso. A dire quasi, ma quasi sono generoso. Allora la domanda è: come arrivare a fare l'esperienza di questo? Allora ho pensato come a dei suggerimenti secondo certi aspetti. Qualcuno di noi avrà più bisogno di un aspetto rispetto ad altri, però nell'insieme tutti questi aspetti possono aiutare. Allora, la prima cosa, come sempre, per esempio, quando noi ci andiamo a confessare come sacramento della riconciliazione, no? Noi siamo preoccupati, come dire, no? Di confessare i peccati e ricevere la grazia. E non ci accorgiamo che il primo dono dello Spirito Santo è quello di farsi davvero conoscere che siamo proprio peccatori. Non quello di uscire veloce dal peccato per avere la grazia. Perché il primo effetto della grazia è di farci conoscere davvero che siamo peccatori. Noi, per quanto diciamo i peccati, mai riconosciamo che siamo peccatori. Noi riconosciamo di avere dei peccati, ma non di essere peccatori. Per avere la conferma di questo, provate quando, pensate alla circostanza, quando un fratello, una sorella manca di giustizia verso di voi. Quello che state sentendo vi conferma che voi non vi sentite peccatori, perché rivendicate il vostro diritto. Rivendicando il proprio diritto, allora io non sono peccatore. Quindi quando noi poi, ripeto, facciamo sempre il contrario, il sacramento della riconciliazione è proprio fare l'esperienza di quanto siamo peccatori, noi no. Noi riconosciamo il peccato per uscire veloce in modo da avere la grazia, senza renderci conto che l'effetto della grazia è proprio quello di ritenersi così peccatori, da essere perfino indegni della grazia. Ma proprio quando noi pensiamo così, la grazia viene. E questo, così, tanto per tenere conto di un'immagine, è sempre questo passaggio. Noi vogliamo la sapienza. All'inizio la prendiamo dall'alto, cammin facendo la sostituiamo con la nostra. E poi ci lamentiamo che non riusciamo a godere dei doni della sapienza dall'alto. C'è sempre questa sostituzione. E avviene anche, cioè anche in questo avviene. Allora, primo elemento da tenere presente è che il nostro cuore realmente, quindi veramente, fa resistenza al dono di Dio. Cioè questa resistenza è proprio vera. Probabilmente, lo so neanche io, ma è un tentativo di riflettere, no? Quando noi facciamo resistenza al dono di Dio, se, no ormai è così, non si impaccia, va. Se il dono è quello di farci conoscere noi come peccatori, a noi questo non piace. Noi abbiamo sempre la percezione che l'amore è abbinato a uno innocente. Se noi ci presentiamo brutti, nessuno ci... voi donne ancora di più, se una donna è brutta, si sente brutta, no? L'anima fa così. Questa cosa deve essere superata, e non senza lacrime, perché noi non siamo mai convinti che il dono di Dio precede, sopravanza. In teoria sì, noi sappiamo benissimo che il dono di Dio, sappiamo benissimo che noi non meritiamo, teoria però. A livello affettivo, quindi nelle radici, diciamo così, che sono significative nel nostro vivere, soprattutto per l'energia del cuore a cui possiamo accedere, vale un altro principio. Questo della, cioè, se noi siamo innocenti, allora vuol dire che siamo belli, quindi siamo amati. Infatti noi facciamo sempre molta fatica a riconoscere il nostro peccato davanti ai fratelli, sempre. E perché immaginiamo che se gli altri conoscessero davvero quello che noi viviamo, ci giudicherebbero male, quindi non ci vorrebbero più bene. La sostanza è questa qua, semplice semplice, ma è questa qua. Quello che fa il bambino quando fa il male e nasconde. Uguale. Noi siamo perenni bambini, ma non secondo il Vangelo. Allora, in un certo senso, mi è venuto da pensare questo. Provate a riprendere, ma con calma, cioè quando avete un po' di tempo davanti, il racconto del peccato del vitello d'oro e di quello che segue. Siamo ai capitoli 32, 33 e 34 dell'Esodo. Provate a riprenderlo in mano, ma proprio con calma, perché ci sono molti particolari che parlano veramente del nostro cuore. Allora, la cosa che adesso mi interessa sottolineare è questa. Voi sapete che una volta che il popolo ha peccato, Mosè è sceso dal monte, no? Ha rotto le tavole della legge e si è trovata nell'angoscia di dire: e adesso Dio cosa farà? Aveva promesso, ma in funzione di una condizione che il popolo avrebbe dovuto assolvere. Il popolo ha mancato. Dio cosa farà? La cosa veramente singolare di questo racconto è che Dio sembra ragionare da uomo e Mosè sembra ragionare da Dio. In questo senso, Dio dice: questi, via, non sono stati degni, eliminiamo. A te do un altro popolo. Dio ha il potere di far questo. Cioè, nel racconto, no? È messo in bocca a Dio, proprio per renderlo assolutamente drammatico e per far vedere che quello che è il suo servo difende anche contro il suo Signore, esprime la volontà vera del suo Signore. Mosè dice: ah sì, vuoi fare così? Allora aggiustati, neanch'io ci sto, scegli pure un altro. Cioè Mosè si frappone tra il popolo che ha peccato e Dio, che sembra aver deciso di eliminare. Mosè ricorda a Dio la sua promessa. Ma come? Hai promesso questo e adesso ti muovi così? E cosa diranno? Come facciamo sempre noi. E cosa diranno gli altri? Pensate agli egiziani. Ma come? Ma guarda questo qui. Credeva. Ah sì, li ha proprio beccati. Li ha proprio condotti, li ha proprio rosolati al fuoco. Allora Mosè ricorda. È Dio che è contento della risposta del suo servo, come dire, ritorna, no? a riprendere il suo popolo. Ma stavolta Mosè non è più soddisfatto. Ah sì? Ma come lo riprendi? Per degnazione? Lo riprendi così, tanto per riprenderlo? E Mosè allora chiede: e tu come ti muoverai col tuo popolo? E Mosè dice: io voglio che tu sia con noi, non semplicemente che tu comandi a noi. E lo tiene. Secondo, loro devono spostarsi nel deserto. E chi fa da guida? Allora Mosè chiede, tu devi far da guida, se no io non ci sto. E Dio accetta anche questo. Poi c'è la terza, quella che Mosè non gli basta neanche questo. È come se dicesse, ma io voglio vedere la tua gloria. Cioè, se Dio riaccetta queste condizioni, allora chi è davvero? E Mosè chiede a Dio di poterlo vedere. E c'è quel famoso racconto della manifestazione di Dio, tenendo Mosè nell'incavo della roccia, no, e con una mano si copre, lui passa, ma Mosè non lo può vedere di viso, lo vede di spalle. Ma la cosa che noi non riusciamo mai a cogliere è che il clou della rivelazione non è nel fatto che Dio passa, ma è nella voce che Mosè sente. E la voce cosa dice? Vi ricordate? Dio pietoso, misericordioso, lento all'ira e grande nell'amore. E quando lo dice? Nell'occasione più tragica della storia del popolo. Cioè, una situazione più tragica non poteva esserci. Altro aspetto singolare è che prima del peccato Dio si è rivelato a Mosè al roveto dicendo io sono colui che sono. Probabilmente sarebbe meglio rendere io sarò quel che sarò. Cioè, come dire, quando mi invocherete io ci sarò, capirete chi sono. Non è definito quanto a esistenza, ma quanto a movimento di favore in colui che lo invoca. Dio può essere conosciuto solo in questo contesto. Cioè, noi di Dio possiamo conoscere solo ciò che fa a nostro favore. Quello che Lui è in se stesso, noi non lo possiamo conoscere. Quando Mosè, dopo il peccato del vitello d'oro, in questa situazione a dir poco tragica, ma è tragica anche per Dio, perché se il popolo viene meno, la sua promessa non c'è più. Se Mosè avesse rifiutato, non c'è più niente, quindi quello che aveva immaginato non ci sarebbe più stato. Allora Mosè, è come dire, ricostringe Dio, no, a essere tale, e quando gli chiede chi è, nel senso che il dire vedere la sua gloria vuol dire vederlo come è lui, Dio dice che è ricco in misericordia, no? Lento all'ira. Guardate che qualche versetto prima avevo già descritto che li aveva fatti fuori in gran parte Mosè. Allora, la ripresa del popolo da parte di Dio non è un semplice perdono, come noi immagineremmo. E guardate che questo si applica anche a noi. Quando noi facciamo un peccato, siamo perdonati. Non è non tengo conto del tuo peccato. Non è così. È che Dio si rimette in gioco e proprio quando c'è questa situazione tragica rivela davvero chi è. È colui che è pieno di amore per noi. Quando Mosè ritorna ha di nuovo le tavole, però con questa differenza. Le prime tavole, chi le aveva tagliate? Chi le aveva scritte? Dio. Le seconde tavole? Mosè. Allora, questa è la descrizione del nostro cuore. Tutti i comandamenti di Dio sono ancora vissuti come cose scritte da uomini, su indicazione di Dio, però come cose da uomini. Noi, il primo moto per il comandamento, non è che lo sentiamo da dentro, ma lo prendiamo da fuori. quando verrà Gesù e stabilirà la nuova alleanza, ogni Eucaristia, questo è il sangue della nuova alleanza. Sapete cosa avviene? È che questa parola di salvezza, quindi il comandamento, non è più da fuori, ma è da dentro. È il mistero della fede nel Signore Gesù. Questo da dentro vuol dire che noi, riferendoci al Signore, proprio a partire dal dramma che viviamo, di questa resistenza, di questa anche abbandonarlo, di questo, come dire, ma ci ha stufato, no? E ha fatto altre cose. E proprio quando riconosciamo questo, siamo sul punto giusto per riconoscere davvero chi è il Signore per noi. Quando scatta questo, allora il cuore sente proprio che la salvezza viene da dentro, non più da fuori. Non riguarda più cosa fate voi per il Signore, riguarda quello che voi sapete accogliere dal Signore. Questa è la salvezza evangelica. Quel interporsi di Mosè come intercessore tra il popolo che ha peccato e il suo Dio che lo vorrebbe far fuori, ormai ha un compimento così totale che l'uomo non dovrebbe più temere. Il nuovo Mosè è Gesù, colui che intercede presso il Padre perché il popolo non sia distrutto, cioè noi. Questa intercessione di Gesù si compie non con una preghiera, ma con tutto se stesso. Pensate al mistero, morte e risurrezione di Gesù. Allora, la cifra di questa rivelazione di Dio per l'uomo in Gesù è confermata in senso pieno. Dio non può essere che favore per noi, benevolenza per noi, secondo la definizione della, diciamo, dell'Esodo, ricco in misericordia, lento all'ira, è grande nell'amore. Allora, guardare a Gesù dall'interno di questo dramma risalta tutta la potenza della rivelazione. Se voi stoppate il dramma, cioè fate finta di non essere peccatori, voi di questo non conoscete più nulla. E quindi quando voi cercherete di camminare verso il Signore senza partire da qui, ricadrete nel fatto che voi fate delle cose buone per poter ingraziarvi il Signore. Di Lui come amore cosa conoscete? Nulla. Ora il risvolto è dato dal fatto che questo, cioè la verità di questo, noi la possiamo sperimentare nella fraternità. Quando noi a nostra volta facciamo sempre valere i nostri diritti o le nostre paure, noi praticamente stoppiamo la conoscenza di Dio per il nostro cuore e ricadiamo nel fatto che se l'altro non mi avesse offeso, io pregherei bene. Se l'altra non mi avesse, che so, fatta arrabbiare, io sarei buona. Cosa più cretina non possiamo dire, ma spesso questa cretinite acuta è la malattia costante della nostra umanità. È proprio cretinite questa, eh? Acuta. Cretinite acuta. Perché non è cattiveria, è proprio cretinite. Però... È così comune che la viviamo tutti, ma più viviamo questa, meno possiamo cogliere e meno cogliamo la potenza di questa rivelazione, più difficilmente ci muoveremo nel modo diciamo corretto, nel modo sano, nel modo bello. Ecco, allora il primo è cedere all'amore, non amare. E io non so se per la psicologia della donna, che non è una cosa. Il cedere vuol dire non avere più alcun controllo, e per una donna non avere un controllo è dura. Allora, quando noi guardiamo a Gesù, in realtà si tratta di aprire il nostro cuore a un'esperienza che ho appena descritto, no? A un'esperienza di questo genere. Come a dire, si tratta di riconoscere e credere a questo amore di Dio, che però è condizionato al fatto di averne bisogno. Cioè, di riconoscersi peccatori, se no. Cioè, senza il dramma del nostro peccato, noi non conosceremmo, non potremmo avere esperienza della grandezza di questo amore. Ora, e questo non è una notazione di tipo psicologico, perché direi così, è la dimensione spirituale dei movimenti psicologici che noi notiamo. E ve li potrei descrivere così. Il nostro cuore, che oggettivamente è irretito nelle illusioni del peccato, non è come quello di Dio, sicuramente. È aspro e crede, questo vorrei proprio sottolinearlo, e crede di salvare una specie di nobiltà propria, ma astratta, condannandosi. Quando noi registriamo qualcosa che è di cattivo, no? Noi preferiamo condannarci, ritenendo questo come il pentimento. Niente di più falso. Il pentimento è apertura all'amore dell'altro, non condanna di sé. Quando noi condanniamo noi stessi, noi ci chiudiamo su di noi, cioè ci impediamo di riconoscere questo amore. Ora, questo movimento è molto potente dentro di noi. Tanto, per esempio, noi lo possiamo anche sperimentare in questo modo. Se uno mi fa del male, io non sono più libero di vederlo come, diciamo, in modo puro. Perché ormai è come se il litro d'acqua è sporcato da un po' di vino e non si può più pulire. Noi siamo fatti così. Ma questo, cioè questa difficoltà che noi viviamo nelle relazioni, è quella che noi viviamo nei confronti di Dio. E dimentichiamo che Dio è davvero potente, tanto, perdonate l'immagine, ma è della scrittura, che una donna, non dice una donna sposata, una donna prostituta, la fa ritornare vergine. In natura non si può. Qualche operazione oggi la fanno, ma non è che è solo Dio che può fare questo. Allora, quando noi registriamo questa asprezza, questa condanna, no, del nostro cuore, è il momento di ricordare al nostro cuore che Dio è più grande. E se il cuore lo riconosce, esce dalla sua solitudine, si umilia e ritrova speranza. Quella speranza, no, di cui dicevo all'inizio, il mistero della benevolenza si gioca solo nella speranza. E se voi tenete conto, no, delle famose tre parabole della misericordia del capitolo 15 di Luca, quella della pecorella, quella della dramma e quella del figlio al prodigo, voi capite la potenza di questa rivelazione. Però, perdonate, risottolineo, e se potete davvero, meditate ogni particolare di quei tre capitoli, 32, 33 e 34 dell'Esodo. Secondo me sono di una potenza unica per immergervi in questa realtà e di bisogno del regno e di splendore del regno che arriva a noi. È tutto il Vangelo. E questo sarebbe il primo suggerimento, quello del cedere all'amore. Non dare prova a voi di amore. Secondo, che è collegato a questo, ed è quello che corrisponde quando mi ha fatto la domanda rispetto al Salmo, cosa avete pensato che sia il giusto? Allora, il mistero di questa benevolenza non è che riguarda semplicemente il mistero di Dio per noi, ma riguarda il mistero dell'esperienza che noi facciamo dell'amore di Dio per noi. E tutte queste riflessioni che dirò adesso in pratica sono la conseguenza dell'aver meditato sulle tre parabole del capitolo 15 di Luca, che sono le parabole della misericordia, no? Allora, pensate a queste semplici constatazioni. La prima, tenete conto di queste tre parabole, no? Allora, la prima, Dio fonda la sua giustizia nel condividere la sua gioia. E cerco di spiegarmi. Allora, la finale della parabola della pecorella ritrovata e della dramma ritrovata più o meno comporta queste parole, no? Così vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Ora, non vi è sempre stato spiegato che i nostri peccati offendono Dio? È vero? Dio si offende. Come ieri ho spiegato, no? Questo mistero della riconciliazione, Dio non ha bisogno di riconciliarsi. Uno che si offende dopo ha bisogno di riconciliarsi, no? Dio non ha bisogno di questo. Però una cosa, noi possiamo pensare che i nostri peccati causano a Dio. Ed è questa semplice cosa. Ma non solo tutti i nostri peccati come atti, ma soprattutto i pensieri di autocondanna, di paura, di disprezzo di noi e degli altri feriscono l'amore di Dio perché gli rendono impossibile la gioia. Perdonate, anche nell'esperienza personale, no? Se voi amate molto una persona, una sorella, un fratello, ma proprio un legame proprio, come dire, profondo, no? Coinvolgente, eccetera, non vi ferisce tanto quando per un difetto, no? L'altra persona fa una cosa che a voi dispiace, ma vi ferisce moltissimo, impedendovi di essere gioiosi, quando l'altra si chiude in se stessa perché si condanna per una cosa che ha vissuto, che ha provato, e voi non potete fare niente. Quello che potete fare è che non riuscite più a essere gioiosi. È quello che avviene con Dio. Allora, provate a leggere così. Ogni condanna che noi facciamo di noi e degli altri corrisponde a una incomprensione profonda del cuore di Dio. È come se noi facessimo la domanda: come non sapere ciò che gli procura gioia? Un'incomprensione profonda del cuore di Dio. Cioè, come non sapere quello che gli procura gioia? E qui potete rifarvi all'esempio del buon ladrone sulla croce. Anche questo è una cosa molto, molto, secondo me, molto, molto significativa. Quando eravate nel mondo, siete andate a Padova alla Cappella degli Scrovegni? Qualcuno? Nessuno? Temporibus illis. Allora, chi è che si col computer cerca la Cappella di Giotto, Cappella degli Scrovegni, Giudizio Universale, ingrandisci e fai vedere a tutte le sorelle quello che sto dicendo adesso. Allora, voi entrate lateralmente in questa cappella, chiesa, no? Adesso naturalmente si può stare solo un quarto d'ora, se no il respiro rovina, insomma, tutto sistemato che un quarto d'ora di decompressione, poi vi fanno entrare, un quarto d'ora non di più, fai neanche in tempo a far così che devi uscire. Comunque, allora, si entra lateralmente, allora, l'altare di qui, la porta d'uscita è davanti a voi, sopra la porta d'uscita c'è la rappresentazione del giudizio universale. Se voi guardate, date solo un'occhiata, voi vedete due, si vede bene perché è molto grande rispetto alle altre figure, due angeli che sostengono una croce enorme, ma proprio grande, e voi vedete solo quello. Se voi non sapete già in anticipo, non vedete nient'altro. Ma se sapete in anticipo questo particolare che adesso vi dico, allora siete incuriositi e se aveste un binocolo lo puntereste proprio lì per vedere. Perché dietro questa croce compare la testa, una gamba e un braccino che, guardando bene, perché la croce non è appoggiata su niente, è sorretta dai due angeli, ma praticamente è abbracciata da un omino, che voi vedete solo la testa che spunta, ma dovete proprio guardarla perché sennò non si vede. Comunque, tu cercala e poi falla vedere alle sorelle. È l'espressione dulce lignum, il dolce legno della croce, no? È una croce enorme e questo omino è piccolino, però se l'abbraccia la croce e la tiene sollevata, pur grande che è. E il significato è che quell'omino, che può essere il cireneo, il buon ladrone, ciascuno di noi, fa pensare alla stessa esperienza proprio del buon ladrone. Cos'è successo a questo, chiamiamolo personaggio nel racconto del Vangelo, comunque a quest'uomo cosa è successo? Allora lui si è trovato condannato insieme ad altri due. Lui sapeva che quella condanna se l'era cercata, perché tornato, non so cosa ha combinato, ma sapeva che l'altro compagno era come lui. Il terzo invece, che era Gesù, era condannato alla stessa pena, ma lui si accorgeva che non tanto non aveva le loro reazioni, ma si accorgeva che dal suo modo di fare, dal suo modo di essere, da come si comportavano gli altri, lui non aveva fatto niente, era innocente. In quest'uomo è come se si fosse operato una specie di visione generale della vita. Io sono qui perché ho meritato. Lui è qui, ma è innocente. Cos'è che fa sì che lui possa essere custodito? Lui sente il suo compagno che impreca. Chi sta sotto schernisce, ma lui capisce, è vicino, capisce che tutti questi scherni non arrivano al cuore di quest'uomo. Il cuore di quest'uomo custodisce una dimensione particolare, misteriosa. Allora lui è come se dicesse, ma allora c'è davvero qualcosa di più grande. Quello che gli permette di notare questo è che lui non è più arrabbiato con la sua pena. L'altro invece, che è arrabbiato con la sua pena, non può che schernire. Certo che si rivolge a lui dicendo, ma se tu puoi faccelo, ma lo sa già che non lo farà. Lo sa già che è un modo rabbioso di come dire, di dire una verità che non può avvenire. Ma questo buon ladrone, accorgendosi di questa dimensione, dice, ma allora c'è qualcos'altro. E proprio perché è in pace, può rivolgersi a questo condannato nella stessa pace. E dice, ma tu, ricordati, è Gesù, oggi sarai con me. Non so se voi sapete che nella rappresentazione del paradiso, l'unico che è dentro la porta del paradiso, alla porta, no? Dunque, qui c'è la porta, e lui è subito dopo la porta. Poi viene rappresentato Abramo, Isacco e Giacobbe, no? Ma tutti gli altri, Pietro e Paolo in testa, sono alla porta del paradiso. Chi li fa entrare? È il buon ladrone. Questa è la rappresentazione, diciamo, costante, no? L'avete mai visto? Cerca i giudizi. Per esempio, però, nelle icone bizantine, il giudizio universale, cerca, lo fai vedere. Quello che mi preme sottolineare è questo passaggio. Noi possiamo intuire la portata dell'offerta di Gesù solo quando noi praticamente siamo in pace con la nostra vita. Questo essere in pace con la vita non è un guadagno, una cosa, è la percezione che c'è qualcosa altro, che è più grande di noi, che ci può accogliere. Se voi non percepite questo, voi non sarete mai in pace con la vostra vita, perché c'è sempre qualcosa che va storto. O che è andato storto da quando siamo nati, o che comunque poi qualcosa va storto. E fin tanto che noi facciamo valere come il ladrone, diciamo, cattivo, no, questo, ma cioè, è una pretesa, una rivendicazione, alla fine suona come scherno, perché poi in pratica nessuno ci toglie i nostri pesi. Ma se si intuisce che siccome l'altro ha sofferto come noi, e questo resta evidente, se voi non cogliete questo non può scattare niente, se l'altro ha sofferto come noi, da innocente, neanche con qualche motivazione, diciamo, passabile, no? Nel senso che è diritto per noi, allora vuol dire che c'è qualcosa di altro, qualcosa di più grande. A questo punto può scattare questo ricordati di me. E allora, ogni rivendicazione in realtà è un'autocondanna. E dove c'è autocondanna c'è l'impedimento a Dio di gioire con noi. Fin tanto che noi non togliamo questo, noi non possiamo godere la salvezza. Gli eventi narrati nel Vangelo hanno una potenza che va molto molto al di là di quello che noi immagineremmo, perché toccano le corde più segrete dei nostri cuori. E poi c'è una seconda constatazione che corrisponde proprio a questa domanda: ma chi è il giusto? Chi sono i giusti? Allora, sempre stando, no, a questa parabola della pecorella, già come dicevo, no? È tutta l'umanità che è persa, quindi è inutile fare la distinzione tra un uomo che è giusto e un uomo che è peccatore. Tutti gli uomini sono peccatori. Allora, i giusti sono coloro che gioiscono con Dio quando un peccatore ritorna, che è tipico degli angeli. Il criterio di discernimento della bontà che ci rende simpatici con la stessa passione di Dio, con gli stessi sentimenti di Dio, e questo. E questo è un ottimo criterio di discernimento di dove ci troviamo a livello profondo del nostro cuore. Un cuore è buono quando gioisce del bene del fratello. Un cuore è buono quando gioisce del bene del fratello. Noi siamo così preoccupati di noi, di essere buoni noi, che mai gioiamo del fatto che gli altri sono buoni. E non gioiendo di questo, noi non condividiamo i sentimenti di Dio, quindi ci troviamo lontani da Dio. E io aggiungerei ancora proprio un piccolo particolare, cioè gioire della virtù di un fratello più che per la propria è segno di un cuore ormai conquistato dalla bontà di Dio. Gioire per un altro rende intimi di Dio. E rileggete le fonti francescane un'altra volta, che spero abbiate già letto più volte. Questa è la seconda costellazione. Poi c'è una terza. Una terza. Quando l'uomo è invitato ad agire come Dio, come sente Dio, è perché è chiamato ad imitarlo. L'obiettivo è questo. L'imitazione consiste nell'impegnare la propria carità fino alla gioia, senza pretenderla per sé. Allora, l'imitazione di Dio, non avere gli stessi sentimenti di Dio, l'imitazione consiste nell'impegnare la propria carità fino alla gioia, senza pretenderla per sé. Quando Gesù dice, no, che c'è più gioia per un peccatore che si converte che per 99 giusti, è chiaro che risponde alle critiche dei farisei, perché lui va a cercare i peccatori. Però questa risposta non è una giustificazione della sua condotta, ma è una rivelazione del suo cuore. È una rivelazione del mistero della sua persona, sul quale è modellato anche il mistero del nostro cuore. Noi dimentichiamo troppo sovente questo. Vi inviterei a prendere come, non solo come criterio di discernimento, ma come strumento, diciamo, di lotta, avendolo sempre in mano, in modo che nessun male vi sorprenda, ma tutto può capitare qualsiasi male, ma voi con questo strumento potete combattere, no? Allora, c'è una preghiera dopo la comunione, già vi dicevo che le preghiere dopo la comunione sono tra le più scialbe della liturgia, ma qualcuna è di un gioiello. Questa non mi ricordo più in quale liturgia, però è la potenza di questo sacramento, è la preghiera dopo la comunione, la potenza di questo sacramento, o Padre, ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma l'azione del tuo Santo Spirito. Traduzione. Se la nostra fede si è tradotta in esperienza di benevolenza di Dio per noi, allora, quando noi sentiamo ogni cosa, non so, un moto di ira, di invidia, di gelosia, di rivendicazione, di rabbia, mettete quel che volete. Se voi tenete questo strumento, non prevalga in me il mio sentimento, ma l'azione del tuo Santo Spirito, voi almeno evitate di condannarvi, che è già tanto, ed è la condizione sine qua non per avere tutti gli altri effetti positivi. E perché questo? Perché l'esperienza della benevolenza ha ridato dignità al nostro cuore. Quando il cuore è assalito ed è, come dire, come schiacciato in un angolo da altre cose, allora se il cuore ricorda che la sua dignità viene da là, allora può ripetere questo. E se lo ripete, non cade nel disprezzo, nella condanna e nel disprezzo di sé. Cioè, non impedisce a Dio di essere contento. Il frutto lo vedrete subito, senza neanche volerlo per voi. Lo vedrete subito, vi accorgerete subito. Beh, è già un'ora che parliamo. Possiamo fare un po' di sosta. Ah, no, ma perché dopo poi dopo non... Ah, non c'è più, ma vado avanti ancora un po'. Sì. Voi avete pazienza, va bene.
Manca un quarto.
Sì, sì, sì. Sono anche per me, eh? Non dica solo per voi che ascoltate, eh? Va bene. Allora facciamo... questo qui sarebbe... Allora, primo avevo chiamato del cedere all'amore, no? E questo secondo è collegare i nostri movimenti alla gioia di Dio. Questo sarebbe... Invece, il terzo suggerimento è collegato alla... direi così... alla modalità di lettura delle scritture. Diciamo così, partirei da questo. C'è un'affermazione centrale nel prologo del Vangelo di Giovanni che regge tutto il racconto del Vangelo dopo. Giovanni, quando scrive, conosce già gli altri Vangeli, quindi non ha bisogno di specificare le parole, gli eventi che gli altri Vangeli hanno già detto. Giovanni riassume dentro una prospettiva potente e poi dopo, come dire, lui presenta 7 miracoli di Gesù e basta, sempre incastonati in grandi discorsi, no? Ma sapendo che le altre cose sono state dette dagli altri. La prospettiva è questa. Almeno sono 2 gli aspetti, li riprendo dalla nuova perché è cambiato un po'. Allora, 2 cose sono potenti per me. Uno è la finale del prologo. Dio nessuno l'ha mai visto. Quindi è come dire, non credete a nessuno quando parlano di Dio, perché nessuno ha mai visto. Il figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre è lui che lo ha rivelato. E questa è la condizione base, però poi collegate così. Lui ha rivelato il Padre e quello stesso Padre di cui, come vi dicevo prima, si è rivelato nel suo nome a Mosè dopo il peccato del vitello d'oro. E quel Padre che Gesù testimonia, mostra, descrive, fa vedere. Nel versetto precedente, sempre del prologo, si dice: la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù. Noi, per quanto apparteniamo anche, direi così, proprio nel nostro stesso modo di pensare, apparteniamo al Nuovo Testamento, noi in realtà nel nostro cuore pensiamo sempre secondo il Vecchio Testamento, ma non secondo la potenza del Vecchio Testamento. Secondo il Vecchio Testamento è nella parte peggiore. Cioè, noi sempre ricadiamo nella conformazione mentale, di sensibilità, di percezione, che se tu fai bene vedrai Dio, se tu fai bene sarai con Dio. Cioè, se tu compi la legge, e dimentichiamo che la novità e la potenza della rivelazione di Gesù, che si ricollega a quella rivelazione del Sinai, è invece opposto. È un po' quello che vi dicevo ieri, dalla sapienza che viene dall'alto, noi senza neanche accorgerci scadiamo nella sapienza secondo la carne. E ripeto, per rendervi evidente questa cosa, guardate solo quando le sorelle vi pestano i piedi. Le reazioni che avete sono sempre secondo la legge, sempre. Nelle nostre reazioni dov'è la grazia e la verità che Gesù ha fatto conoscere? Se noi leggiamo le fonti francescane, prendete le ammonizioni, voi capite che per Francesco la reazione di fondo è sempre grazia e verità, non più la legge. Allora, per non star lì, non abbiamo tanto. Beh, mi rifaccio a questo. Sono, no, perché alcune cose poi mi portano, non riesco a fare in 10 minuti. Allora, prima osservazione, questo ve l'avevo già accennato una volta precedente. Quando noi cristiani parliamo di Dio, non dimenticate mai, non parliamo di Dio in generale, ma parliamo del Padre di Gesù. Ricordate, come ho detto prima, che se anche come pensiero voi l'accettate tranquillamente, guardate che il nostro mondo interiore non l'accetta tranquillamente. Di Dio noi conosciamo solo in quanto è a favore nostro, in quanto è ricco di misericordia per noi. Noi non siamo affatto convinti di questo. Allora, per convincerci di questo, non è che ci facciamo delle ammonizioni private o delle pie riflessioni personali che tengono come lo sputo, ma dobbiamo continuamente volgere lo sguardo su quel Gesù e stare a osservarlo, come agisce, come parla, cosa dice, cosa fa, perché è lui che convince il nostro mondo interiore che davvero Dio è Dio solo in quanto è a favore nostro, perché il Dio in verità è solo il Padre di Gesù. Voi sapete che Israele è il termine che unisce il nome del popolo e il nome di Dio, no? Allora, riferendosi a Dio, Dio è sempre Dio di. Non c'è un pensiero su Dio che convinca qualcuno. C'è soltanto la possibilità di sperimentare un rapporto con Dio. Allora, Dio di deve diventare Dio di Abramo, possa essere mio, il mio Dio, come lo è stato di Abramo. Dio di Isacco, possa essere mio, il mio Dio, come l'è stato di Isacco. Giacobbe, fino Dio di Gesù, possa essere mio, il mio Dio, come lo è stato per Gesù, in Gesù. Allora, se noi dovessimo riassumere questo mistero di grazia e verità, quindi questo volto di Dio che Gesù, l'unico che ha visto Dio, può far conoscere, noi non possiamo che rifarci a un'espressione di San Paolo della lettera agli Efesini, che noi leggiamo quasi sempre, mi pare, al alla compiezza del mercoledì, mi pare che sia. Non avete sotto mano? Aspetta me. Alla compiezza del mercoledì. O martedì. Compaia da voi ogni asprezzo, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Efesini 4, 32 è l'ultimo, no? No, ancora. Sono vecchiarello, ma non vuole funzionare ancora. Allora, questa espressione va come un po' macinata, se no non resta troppo grezza per noi, sempre per la vicenda di prima, perché noi quando ascoltiamo riferiamo il dato di rivelazione a ciò che già noi conosciamo e quindi riduciamo, invece di aprire ciò che noi conosciamo al nuovo, noi portiamo il nuovo nel vecchio, noi facciamo sempre così. Allora, macinando questa espressione, mi posso rifare, adesso è reso anche in un altro modo, no? Ma volessimo tenere proprio una traduzione letterale, dovremmo rendere l'espressione così: Dio ha fatto grazia di sé a voi in Cristo, e se voi farete grazia di voi a tutti in Cristo, il mondo risplende della sua presenza. Cioè la redenzione si esprime in atto. Ora, questo Dio ha fatto grazia di sé a voi in Cristo, perdonate se io mi rifaccio sempre a quello, perché io non trovo un punto di appoggio più potente. Alla manifestazione di Dio, come vi avevo descritto nei capitoli dell'Esodo, no? Quel ha fatto grazia di sé, dovete leggerlo proprio quando noi lo buttiamo via, non quando noi siamo tutti pighe che accogliamo. Quel lui amore come far grazia di sé, perché il perdono vuol dire questo, no? Far grazia di sé è proprio tipico della natura di Dio, che non appartiene a noi. Noi siamo chiamati a fare esperienza per poter far sì che anche per noi avvenga la stessa cosa. È la preghiera del Padre nostro, rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ma dietro c'è questa supplica di Mosè, dice: non mi basta più che tu faccia finta che il popolo non abbia peccato, voglio altro, voglio essere sicuro. E chiede, la terza cosa che chiede è: voglio vedere la tua gloria. La gloria del Signore non è che il suo amore di grazia per noi. Allora, quando Paolo, no, dice, alla fine tutto si sintetizza, no, si esprime in questo, vuol dire che questo è proprio il volto di Dio per noi. Allora, perché noi abbiamo così paura? Perché non siamo mai disposti, no, a poter davvero aprire il cuore a questo far grazia di sé a noi? Forse perché temiamo che una volta che riceviamo questa grazia noi non possiamo controllarla, non so, non possiamo disporla, non so bene, perché è abbastanza misterioso questo. So però che noi di fatto facciamo resistenza a questo dono. Di fatto è così. Allora, il continuamente riandare a Gesù è quello che convince noi a togliere queste resistenze, a fidarci a tal punto di questo amore, di grazia, di Lui a noi, da fare così spazio nel nostro cuore e muoverlo allo stesso amore. Allora, La santità non è che la risposta dell'uomo all'appello che viene dal desiderio di Dio di essere in comunione con noi. La santità è far spazio a questo dono di Dio. Pensate a tutte le espressioni del Vangelo che Gesù usa, se le collegate a questa cosa prendono un'altra forza. Per esempio, non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto darvi il suo regno. Perché ci lamentiamo tanto noi nella nostra vita quotidiana? Evidentemente questo non è vero. I guai nella vita ce n'è, non è che non ce n'è, sono veri, non che sono fasulli. Le difficoltà o le resistenze sono vere, però perché il nostro cuore non cede mai, non si arrende mai? E perché non è mai convinto di questo? Allora ecco questo continuo: guardate a Gesù, andate a Lui, non perdetelo di vista. Non lasciatevelo sfuggire, diremmo così, no? Oppure, quello che abbiamo citato anche nei giorni scorsi, ieri, non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, vi chiamo amici. Allora, mi sono ricordato che c'è una bellissima espressione di Santa Teresina del Bambino Gesù, che è preso da, non so se è l'edizione critica, no? Delle sue opere, però è una frase che io ho letto in italiano, quindi non so in francese com'è, ma l'italiano suona così, è caratteristica. Il Signore è così buono con me che mi è, che mi è impossibile aver paura di Lui. Mi ha dato sempre quello che ho desiderato, però poi si corregge, o piuttosto, mi ha fatto desiderare quello che mi voleva dare. Cioè la dimensione di apertura del cuore sta esattamente in questo punto. Siamo disposti? Siamo disposti? Se siamo disposti, facciamo questa esperienza. Di tanto noi facciamo resistenza a questo essere disposti, di tanto questa esperienza di Dio rallenta. Cioè è come se è all'orizzonte ma non ti appartiene ancora. No? La rileggo. Il Signore è così buono con me che mi è impossibile aver paura di Lui, perché mi ha dato sempre quello che ho desiderato. Momento. Rettifico, mi ha fatto desiderare quello che mi voleva dare. Denota una disposizione più generale, più larga. È un po' quello che quando noi domandiamo, no? Sia fatta la volontà di Dio, no? Cioè noi non ci accorgiamo che anche qui c'è una nostra precomprensione veramente da cretinite, perché immaginiamo che la volontà di Dio consiste in questo, in questo, in questo, in questo, no? E dimentichiamo che se Dio è Padre provvidente, le cose vengono, come dire, distribuite nella loro concretezza e semplicità, ma quello che conta rispetto al volere di Dio è quello che noi possiamo cogliere in ciò che succede, questa volontà di bene di Dio. Non è che è venuto il mal di pancia, Dio lo vuole, allora io accetto il mal di pancia. Sia fatta la volontà di Dio, è che posso vivere il mal di pancia in comunione con Dio e in comunione con i miei fratelli. E se io pretendo di non avere nessun mal di pancia, vuol dire che ho fifa di vivere la vita. Vuol dire che ho paura del rapporto con Dio. Vuol dire che io pretendo qualcosa da Dio e se non me lo dà, vado a farsi benedire. non lo oso dire fino in fondo, ma la sostanza è questa. Ed sono cose semplici queste, non dobbiamo dimenticarle. Dobbiamo, no, semplici nel senso che sono cose, non è che bisogna andare a studiare all'università per capire queste cose, sono immediate. Allora, noi domandiamo non di essere disposti a fare quello che Dio vuole, ma di essere disposti ad accettare quello che la vita ci dà, facendo esperienza dell'amore e di benevolenza di Dio. Un po' diverso? È un po' diverso. È chiaro che senza questo non si può vivere con gioia e non si può praticare nessun comandamento con gioia, quindi non si può gustare il regno di Dio. Ma se non potete gustare questo, cosa siamo venuti al mondo a fare? Tanto per... Basta, va. Sennò... Così. Oggi abbiamo ancora un incontro, no? Così devo dire ancora due cose. Per chiudere il cerchio.